I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, la Corte dell'Aia ordina a Israele lo stop dell'offensiva a Rafah. Il ministro israeliano Ben Gvir risponde: sentenza irrilevante, corte antisemita. Russia, secondo il presidente Vladimir Putin, la legittimità di Zelensky è finita. Gli USA inviano nuovi aiuti a Kiev. Italia, duello a distanza tra Giorgia Meloni e Elly Schlein sul premierato per la Premier. La va o la spacca? Per la Dem la riforma indebolisce il capo dello Stato. Sport Giro d'Italia, Andrea Vendrame si prende la 19ª tappa. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 25 maggio su SBS Italian, che apriamo dal Medio Oriente. La Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite ha emesso una sentenza d'emergenza che ha ordinato a Israele di fermare l'operazione militare a Rafah nel sud della striscia e di aprire il valico tra Gaza e l'Egitto per favorire l'accesso di aiuti militari e degli investigatori dell'ONU. Ascoltiamo la voce del giudice presidente della Corte Internazionale di Giustizia, Nawaf Salam.
The court considers that, in conformity with its obligations under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah Governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part.
La sentenza è passata con l'appoggio di 13 giudici su 15, con l'esclusione di Uganda e Israele. Questo entro un mese, appunto. Si tratta di una sentenza storica presa in conformità con la Convenzione internazionale sul genocidio, ma che non ha parere vincolante. Come spiega Heidi Matthews della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di York, seppure le evidenze presentate sono chiare, quel che accadrà a seguito di questa sentenza rimane incerto.
The court itself doesn't have any enforcement powers, so it's the highest judicial body of the United Nations, but it doesn't have its own police or military force that would perform that kind of enforcement. What it does have, pursuant to the UN Charter, is resort to the Security Council. Clearly, the big problem with that is the UN or the US rather veto on the Security Council.
Ben Gvir, ministro e leader della destra radicale israeliana, ha commentato: sentenza irrilevante, corte antisemita, la risposta è occupare Rafah. A pochi minuti di distanza Israele ha lanciato un attacco sul campo di Shabura, nel centro di Rafah, e la Corte internazionale ha anche ordinato il rilascio immediato degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Tutta la sentenza e le decisioni prese appunto dai giudici dovranno essere ottemperate nel corso del prossimo mese. Nelle ore scorse i familiari degli ostaggi hanno pubblicato un video che mostra 5 donne torturate dai miliziani per spiegare e spingere Tel Aviv a deporre le armi e permettere il ritorno dei loro cari, ma il capo dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha continuato a sostenere la necessità di eliminare Hamas, i cui miliziani sono responsabili della morte dei civili palestinesi.
Hamas terrorists are waging war while embedding themselves inside and under civilians' areas in Rafah, because Hamas wants Gazan civilians to be caught in the crossfire. We don't.
Ora ci spostiamo sull'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. In una conferenza stampa a margine di nuovi negoziati con la Bielorussia, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che per la Russia la legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è finita. Ufficialmente il presidente ucraino è infatti finito il suo mandato il 20 maggio, ma a causa della legge marziale dichiarata il 24 febbraio del 2022 in Ucraina, dopo l'inizio della guerra con la Russia, le elezioni presidenziali programmate per il 31 marzo sono state annullate. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di 275 milioni di dollari di aiuti militari per l'Ucraina. Il pacchetto include artiglieria e munizioni, ha spiegato il segretario di Stato Antony Blinken. Intanto sei paesi europei confinanti con la Russia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Finlandia, la Norvegia e la Polonia, hanno concordato di costruire un muro di droni per difendere i propri confini da quelle che hanno definito le provocazioni di Mosca. Rimaniamo in Europa, ma per andare in Italia, in occasione del Festival dell'Economia in corso a Trento sono intervenute a poca distanza l'una dall'altra la Premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Meloni ha lanciato diverse stoccate alla sinistra, che ha risposto di conseguenze soprattutto sul lavoro e sulla riforma, sul premierato, tra i punti centrali dell'agenda di governo. Ascoltiamo un breve estratto della conferenza della Presidente del Consiglio dal titolo Io Giorgia e i dilemmi dell'Europa.
Io propongo l'elezione diretta del capo del governo e l'abolizione dei senatori a vita. Il PD propone ostruzionismo contro l'elezione diretta del capo del governo e il raddoppio dei senatori a vita. Sono due modelli. È una riforma necessaria in Italia.
Una riforma necessaria, quella sul premierato, secondo Meloni, che aggiunge o la va o la spacca. Un cambiamento della Costituzione che invece, secondo Schlein, rischia di far saltare l'equilibrio tra i poteri dello Stato e indebolire il Presidente della Repubblica, i cui poteri per noi non vanno cambiati né toccati, ha dichiarato. Ascoltiamo ora un estratto della sua conferenza stampa.
Nell'ultima manovra c'era, devo dire la verità, solo un investimento. Erano più di 14 miliardi di euro per un progetto vetusto e dannoso di ponte sullo stretto di Messina.
Rimaniamo all'estero, ma per spostarci in Papua Nuova Guinea, dove nella giornata di ieri una frana ha colpito un villaggio nella provincia settentrionale dell'isola. Non è stato reso noto ancora un bilancio ufficiale delle vittime. Andrew Ruing, uno dei leader della zona, ha condiviso un video che mostra il luogo dell'incidente. Secondo alcune stime, le vittime potrebbero essere intorno a 300, una situazione senza precedenti per l'isola, come spiega lo stesso Ruing.
People in the village, the locals here, they're asking the government aids, anyone and everyone who wish to help. People are right now in the dark age. People are, they cannot cry or they cannot do anything because it's difficult for them, because such situation has never happened in the history. And therefore we are calling on the national government, the people on the ground, or the business houses, the aids from everywhere, anywhere. We are seeking assistance.
Ora veniamo in Australia. Ieri due voli per il rimpatrio di cittadini australiani in Nuova Guinea sono decollati dal territorio francese del Pacifico a circa 10 giorni dall'inizio dei disordini sull'isola. Fino ad ora sono rientrati 187 australiani, oltre a decine di cittadini di altre nazioni su voli della difesa. Il laburista Bill Shorten ha dichiarato a Channel 9 che le autorità australiane sono in contatto con tutti i cittadini australiani ancora bloccati.
There's 187 people have been rescued, two flights have been done and more flights are on the way, and I'm informed that DFAT is in contact with everyone who's been reaching out to them, but nonetheless it must be a horrible experience. You go for a holiday and all of a sudden you're caught up in this. I mean it just makes you realize how lucky we are in this country.
Ieri in Victoria il capo della polizia si è formalmente scusato per il ruolo svolto dalla polizia nell'allontanamento di bambini e bambine aborigeni dalle loro famiglie, le Stolen Generations. Una politica voluta dal governo e portata avanti dall'inizio del XX secolo fino alla fine degli anni 60. Shane Patton ha dichiarato di fronte a un gruppo di sopravvissuti e alle loro famiglie che la polizia del Victoria avrebbe dovuto presentare queste scuse molto prima.
I acknowledge that survivors of the stolen generations have called for an apology for police involvement in the forced removal of Aboriginal children for more than 27 years. This apology is long overdue.
Ora andiamo in Queensland, dove il Tribunale Civile Amministrativo dello Stato ha stabilito che il gigante dei social media X, ovvero l'ex Twitter, di proprietà del multimilionario Elon Musk, è soggetto alle leggi locali sull'incitamento all'odio. Questo, contrariamente a quanto sostenuto dal tycoon, una decisione che secondo l'Australian Muslim Advocacy Network, un gruppo in difesa dei diritti dei musulmani in Australia, crea un precedente importante, ovvero garantisce che le società di social media devono essere ritenute responsabili per i contenuti che violano le leggi sull'incitamento all'odio. L'avvocato e consulente legale dell'Australian Muslim Advocacy Network, Rita Jabri Markwell, sostiene che i post violano la legge antidiscriminazione del Queensland.
We believe that this is a precedent that will carry weight in other states. It sets out the law in a very comprehensive way, which we have seen before, and you know, will be very useful to complainants, whether they're working at the federal level or in other states.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 66 centesimi di quello americano e 61 centesimi di euro. Sport, ciclismo, Giro d'Italia, la 19ª tappa da Mortegliano, Sappada, va al veneto Andrea Vendrame, che conquista la tappa dopo una fuga solitaria di 30 dei 157 chilometri di tappa. Tadej Pogačar, sempre in maglia rosa, e i big sono tutti concentrati sul tappone di oggi con la doppia ascesa al Monte Grappa. Tutte le tappe, gli highlights e commenti sul Giro d'Italia sono in onda su SBS TV. Calcio invece, Serie A, Genoa-Bologna finisce 2-0 per i padroni di casa, segno Malinowski e Vitigna nella partita che chiude il campionato per le due squadre. Grifone undicesimo, mentre diventa molto difficile il terzo posto per i felsinei. Formula 1, si corre domenica il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Alla seconda sessione di prove libere, Leclerc sulla Ferrari in pole position davanti alla Mercedes di Hamilton e all'Aston Martin di Alonso. Solo quarto invece Verstappen. Domani anche la MotoGP con il GP Catalogna al Montmeló. In Australia invece questa sera grande finale di A-League tra Central Coast Mariners e Melbourne Victory, la squadra di Gosford, dove si gioca, spera di strappare anche questa edizione portando a 3 i trofei conquistati in questa stagione dopo i successi della AFC Cup e nella stagione regolare appunto della A-League. Intanto i Navy Blues stanno cercando di raggiungere il Sydney FC come squadra con il maggior numero di titoli di campionato nel paese, con 5. Adesso uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Precipitazioni in diminuzione a Perth, una massima di 25 gradi, sereno ad Adelaide 21 gradi, parzialmente nuvolose invece a Melbourne 17 gradi, cielo coperto anche a Hobart 13 gradi la massima di oggi, 16 invece gradi a Canberra e una giornata nuvolosa, possibili precipitazioni a Sydney 20 gradi, a Brisbane previste precipitazioni una massima di 23 gradi, possibili precipitazioni anche a Cairns, dove invece la colonnina di mercurio raggiungerà i 28 gradi, sole a Darwin 33 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.